File 20, pagina 112. 8. Arnaldo Pisani. La mia coscienza politica l'ho formata in fabbrica, con la miseria e con la lotta. A scuola da ragazzi vedevamo molte ingiustizie. Gasparini, ad esempio, che è stato partigiano con me, a scuola aveva una testa come un dirigibile, a detta di tutti, dai professori ai direttori al preside, invece ha sofferto la fame fino a dopo la guerra, quando ha trovato un lavoro in ferrovia, ma lui sì, che avrebbe potuto fare strada con lo studio. Altri invece, teste di legno, passavano la classe perché erano figli dell'avvocato, di quello e di quell'altro, e noi a tirare il carro. Quando sono andato in cantiere più tardi, il lavoro era duro e un operaio che lo faceva era da rispettarsi. Del resto, non avevamo la possibilità di lamentarci. Anche mio padre lavorava in cantiere e una volta, solo perché aveva aderito a una protesta, è stato sospeso per un lungo periodo dal lavoro. Dal 1939 mi sono iscritto al Partito Comunista e con la guerra ho fatto parte del GAP di Muggia. Recuperavamo materiale vario sul territorio per il battaglione dell'Alma Vivoda. Nota: Alma Vidova cadde il 28 giugno 1943. Si trattava della prima caduta della Resistenza, attivamente ricercata in quanto una delle più attive militanti antifasciste della zona. Il suo nome venne assunto dalla Quarta Brigata Garibaldi, Trieste. Fine della nota. Poi abbiamo fatto saltare la centrale elettrica, abbiamo manomesso nella sala macchine il vaporetto di Muggia che portava gli operai nei cantieri di Trieste e abbiamo fatto altre azioni di sabotaggio al cantiere San Rocco, sempre di Muggia. A casa, sotto la cucina, avevo nascosto la lista di tutti i compagni dei GAP. Quando sono arrivati gli sgherri di Collotti per acciuffarmi, non l'hanno mica trovata. Eravamo determinati, senza paura. Quella mattina ai piedi del mio letto era distesa della farina per farla asciugare. Mia moglie andava con altre donne in Friuli, in campagna, a prendere qualcosa da mangiare, uova, carne, verdure e appunto farina. Ecco che gli sgherri, per accusarmi di essere un partigiano, hanno buttato una rivoltella nella farina, ma io me ne sono accorto e ho detto subito: «No, questa non è mia, io non tengo queste cose». Invece la mia l'avevo sotto la cucina con la lista dei gappisti e quei tangheri non se ne sono accorti. Perché mi hanno preso? Perché un certo Giacomini, che faceva parte dei GAP di Trieste, ha pregato Loris, il nostro capogruppo, di prendere sua figlia a lavorare come domestica in casa. Non ho mai capito perché Loris l'ha fatto. Non era né signorina né bambina. Avrà avuto 13 anni. Io non so come, ma i fascisti hanno saputo che era a servizio in casa sua e pare che l'abbiano convinta e lei ha spifferato tutto. Loris era bravo, ma era caparbietto, coraggioso, ma anche facilone, e dire che non facevamo mai riunioni in casa sua. Ma la ragazzina diceva di avermi visto, anche se non conosceva il mio nome. Io poi ho visto suo padre arrestato e pare che sia morto a causa di questa sua figlia traditrice. Ecco, alle volte, come andavano le cose nella clandestinità. Gli sgherri mi hanno portato a Trieste e mi hanno lavorato per farmi parlare. Ero nella villa Necker, dove c'era Mazzuccato con la sua banda. mi spegnevano le sigarette sulle orecchie e mi battevano, ma ho tenuto duro e non ho dato soddisfazione a quei farabutti. Un giorno mi hanno portato al Caffè Italia in Piazza Unità, mentre mi tenevano sotto tiro. Quei maledetti sapevano che il caffè era un ritrovo di compagni e speravano che qualcuno ignaro mi avvicinasse, ma ho avuto fortuna. Morale della favola: mi hanno preso ai primi di maggio del 44 e il 21 giugno ero in treno per Buchenwald. Io in treno non ho neanche pensato di fuggire, perché c'era il papà di un mio amico e suo fratello, ignaro di politica come un agnellino. Andarmene era un po' come tradirli. Anzi, il fratello di questo mio amico è rimasto con me mentre il padre è andato ad Auschwitz. Appena arrivati a Buchenwald, alcuni deportati ci hanno subito chiesto se nel gruppo c'era qualcuno che aveva fatto la guerra di Spagna. Quando abbiamo segnalato che c'era Gigi Maraldo, si sono rivolti a lui e gli hanno dato subito piena fiducia, perché era un ex combattente di Spagna. Lui a sua volta ha fatto i nomi di quelli che erano gappisti, e così noi partigiani abbiamo preso contatto con l'organizzazione clandestina internazionale. Tema 1. In campo ho subito capito che non bisognava stare né in prima fila né in ultima. Bisognava stare in mezzo per evitare i colpi. Ma non bastava solo evitare i colpi fisici, bisognava parare anche quelli morali. Era avvilente vedere quello che succedeva, come lo sgherro colpiva freddo, senza neanche un pretesto, un uomo debole, affamato, tormentato dal freddo. Ecco, bisognava indurirsi e non immedesimarsi troppo con i compagni. Anche se io non mi sono mai staccato dal ragazzino, dal piccolo, che mi aveva affidato il papà del mio amico. Per lui ero come un padre. Volendo, sarebbe potuto andare nel blocco dei piccoli, perché aveva 13 anni e forse là stava un po' meglio, ma lui è rimasto con me e anch'io mi sono attaccato all'idea di stare vicino a lui. Era anche questo un motivo non secondario per vivere e resistere. Io in campo ho avuto fortuna. Come dicevo, il partito era organizzato all'interno del lager. I compagni mi hanno messo a lavorare nella cucina del lager, a pelar patate. Facevo il turno di notte, così di giorno potevo girare per il campo. Avevo l'incarico di raccogliere informazioni, soprattutto tra i nuovi arrivati, notizie su quello che succedeva fuori, sulla guerra, sulla presenza di deportati politici. Quelli che arrivavano venivano concentrati nel piccolo campo dove facevano la quarantena. Non a tutti era permesso muoversi ed entrare nel piccolo campo, ma io avevo un passaporto interno e potevo aggirarmi con una certa tranquillità. Tra un gruppo di deportati di Fiume c'era uno che aveva collaborato con i tedeschi e che era caduto in disgrazia con i suoi padroni ed era stato deportato. I suoi stessi compagni lo hanno fatto fuori. Io, in casi simili, facevo rapporto quando era necessario e poi gli altri provvedevano. Il minimo che potesse capitare a questi traditori era di essere mandati in trasporto in qualche sottocampo particolarmente duro. Ma ciò che è interessante è che verso Natale era arrivato a Buchenwald Mazzuccato, quello che mi aveva torturato a Villa Necker. Quando mi ha visto, si era messo a piagnucolare e aveva cercato di farmi bere la storia che era stato preso mentre cercava di avvisare degli ufficiali italiani che sarebbero stati richiamati dai tedeschi in servizio. Invece la faccenda era ben diversa. C'era una ragazza che lavorava per noi e che era riuscita a farsi dire da un alto ufficiale che Mazzucato si era impossessato indebitamente di non so quante tonnellate di stagno. I tedeschi allora lo hanno arrestato perché rubava troppo e lo hanno spedito a Buchenwald. Io gli ho chiesto se aveva avuto qualcuno che gli passava le informazioni a Muggia, ma lui non mi rispondeva. Allora gli ho detto: «E ti ricordi quando mi hai dato un calcio all'uscita della Villa Necker e mi hai detto: "Io non vedrò Loris, semmai lo vedrai tu in lager e potrai salutarmelo. Allora la tua spavalderia dove è andata a finire? Io volevo sapere i nomi dei suoi scagnozzi, di chi lo informava, ma lui non ha voluto dirmi nulla. Ci siamo lasciati con l'idea di vederci il giorno dopo. Io speravo sempre di ottenere qualche informazione ancora, ma il giorno dopo non c'era più e sono quasi sicuro che è andato su per il cammino. Tema 2. Oggi, quando qualcuno mi domanda l'età che ho, io rispondo che ho 79 anni più uno a Buchenwald. Quanti anni vale Buchenwald? Per molti è valsa una vita intera. Io ho perso 30 kg e dire che ero tra i più fortunati. Pelavo una carota, rubavo dell'aglio, insomma mi difendevo. Dico la verità, io sono stato fortunato. Non tollero l'ipocrisia. Se ho da dire una cosa la sparo e via. Non ho paura e sono conscio di quello che dico e devo dire. Non sono come quelli che un giorno recriminano e domani vengono a leccare. Io per tirarmi su dopo tornato sono andato a pescare con mio cugino senza chiedere niente a nessuno. Percorsi di lettura. Tema 1. I combattenti di Spagna. La prima grande esperienza antifascista europea è senz'altro costituita dalla guerra di Spagna 1936-1939. L'intervento della Germania nazista e dell'Italia fascista a fianco del generale Franco e l'adesione volontaria di tanti antifascisti organizzati nelle brigate internazionali per sostenere la Repubblica Spagnola rappresentano un primo e vero e proprio banco di prova politico e militare del grande scontro che andava configurandosi a livello mondiale. L'eccezionale partecipazione politica, non esente da contrasti interni, soprattutto tra anarchici e comunisti, forgia un nucleo di combattenti e militanti antifascisti di provata fede politica. Dopo la sconfitta, rifugiatasi in gran parte in Francia con l'occupazione tedesca, finiscono nella rete della Gestapo e vengono inoltrati nei campi di concentramento nazisti. Nota: Gestapo, Geheime Staatspolizei, polizia segreta di Stato, tra il 1933 e il 1945 fu la più temuta e potente polizia del Terzo Reich. Vedi Delors, Storia della Gestapo, dell'Olio Editore, Milano, 1964. G. Reidinger, Storia dell'SS, Sugar, Milano, 1965. Fine della nota. La guerra, l'esilio e la persecuzione nazista contribuiscono a saldare lo spirito di corpo e la volontà politica. Non a caso gli spagnoli presenti nei lager, quasi tutti ex combattenti repubblichini, costituiscono uno straordinario gruppo solidale e politicamente compatto. Approfondimenti. 1. Sapresti precisare a grandi linee il contesto storico e le cause che determinarono la guerra civile spagnola? 2. La guerra civile spagnola fu anche in XVI una piccola guerra civile italiana che vide contrapposti gli antifascisti italiani alle truppe inviate da Mussolini in soccorso a Franco. Individua i maggiori esponenti dell'antifascismo italiano che parteciparono al conflitto e cerca di tratteggiare le loro riflessioni al riguardo. 3. Per quale motivo la Francia e l'Inghilterra, per fare due soli esempi, non aiutarono la legittima Repubblica Spagnola? Cosa spinse l'Unione Sovietica a non intervenire esplicitamente? Vedi anche capitolo secondo Pisani, ottavo tema 1, capitolo secondo Arbanas, undicesimo, pagina 133. Indicazioni bibliografiche. P. Nenni, Guerra civile, 1936-1939, Sugar Milano, 1979. C. Rosselli, Guerra civile, 1936-1939, Einaudi, Torino, 1967. V. Vidali, Guerra civile, 1936-1939, Milano, Vangelista, 1975. M. Puppini, In Spagna per la libertà, Istituto Friulano per il Movimento di Liberazione, Udine, 1986. Autori vari: La Spagna nel nostro cuore, 1936-1939. Tre anni di storie da non dimenticare. Associazione Italiani Combattenti Volontari Antifascista di Spagna, Roma, 1996. Tema 2. La resistenza in campo. Nella testimonianza di Pisani emerge con una certa chiarezza la capacità organizzativa espressa dai deportati politici a Buchenwald. Si è già ricordato come Buchenwald fosse uno dei lager nei quali l'organizzazione antifascista riuscì in qualche misura ad organizzarsi meglio. Ciò fu dovuto soprattutto alla presenza dei deportati politici tedeschi, massicciamente concentrati nel campo fin dal 1938. La conoscenza del tedesco e la loro presenza fin dall'inizio della costituzione del lager ha permesso loro di occupare i posti chiave all'interno del campo e di contrastare efficacemente i capos criminali. La raccolta di informazioni e l'individuazione dei compagni bisognosi d'aiuto, nonché di spie e collaborazionisti caduti in disgrazia e quindi condotti nel lager, sono tra le principali attività svolte dall'organizzazione clandestina. Approfondimenti. 1. Tra i vari gruppi politici antifascisti, per quale motivo i comunisti occuparono nel lager uno dei ruoli più importanti? Quale attività politica clandestina, ad esempio, riuscirono a svolgere in Italia sotto il fascismo? 2. Al di là dei comunisti, quali altri gruppi politici si resero attivi contro il nazifascismo per essere quindi costretti in campo di concentramento? Vedi anche capitolo 2 o secondo Solieri, sesto tema 3. Indicazioni bibliografiche. E. Vittorini, Uomini e no, Mondadori, Milano, 1987. B. Vasari, La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti, edizione dell'Orso, Alessandria, 1995, pagina 117.